c'è poi nella morte, nella cessazione della vita, come se tutto il processo mentale, cioè questo sviluppo del sistema nervoso centrale, fosse nato, si fosse sviluppato attraverso questo fallimento della vita, cioè la vita che finisce, si definisce fallisce nel senso che cessa. E in questo cessare produce, nelle varie ere biologiche, produce lo sviluppo di un sistema nervoso centrale e la capacità di pensare, ma questo pensare è ancora incompiuto perché è incapace di pensarsi nel suo finire, o incapace di, nel momento stesso che si pensa, di essere completamente assente di se stesso, cioè perduto in se stesso, incapace di non specchiare se stesso, capace di essere mancante della propria vita stessa. Questo so che non si può capire, lo metto in atto attraverso tutti questi vari tipi di esperienze, prima suonandolo ho provato questo elemento, questo è il fallimento del pensiero umano, cioè, eppure questo di cui parlo è, diciamo, usando il termine del pensiero umano, è razionale, non in termini del logos, soltanto il logos sofocliano, cioè del logos greco, ma di una razionalità di altro tipo, e quindi non dell'elemento irrazionale, come si ricorda, opposto alla razionalità, non dell'elemento magico, non dell'elemento esoterico, non di tutti questi vari fatti, o dell'elemento mistico, anche se al suo interno potrebbe avere dei nuclei di quello che nell'Occidente o anche nell'Oriente che è stato chiamato un nucleo mistico, ma di altissimo livello, però questi vengono contenuti all'interno di una razionalità superiore. Adesso ti passo il microfono.
Allora, il tema del fallimento del pensare, va bene così? Allora, il tema del fallimento del pensare umano, suscitato dalla Stratta Commedia, da alcune battute anche della Stratta Commedia, è un tema che è stato però anche precedente nel pensiero e negli scritti di Paolo, perché già dal 91, dai foglietti, dal primo scritto per scritti brevi, per aforismi, che era appunto della scienza, di alcuni tratti della scienza, della realtà nuova, i foglietti della teoria e della pratica, ci sono alcuni aforismi, ne abbiamo distribuito uno questa sera, il primo che avete lì distribuito, che parla proprio del fallimento del pensiero greco, di questo fallimento che si sostanzia poi nell'incapacità di pensare la sua propria scomparsa, di pensare consapevolmente la sua propria scomparsa e quindi di venir meno in questo poter pensare la sua propria scomparsa. E quindi lì si enuncia anche la non adeguatezza di un pensiero che abbia in sé questa incapacità di poter parlare della vita che ha con sé la sua morte. E quindi entra nel nostro discorso il tema della morte anche come scomparsa, quindi della morte come possibilità di conoscenza, che è un altro tema, la morte astratta, quindi la morte del pensiero. Noi abbiamo sentito questa sera nella Stratta Commedia, io è morto, assenza sia fatta. Quindi c'è un venir meno che permette il piano dell'assenza. E nel libro blu del 78, cioè il libro Paolo, suo compagno, Senza morte, appunto, l'esergo parla già da subito di una morte che è la prima condizione conoscitiva. Cioè l'esergo dice: Paolo è morto chiudendo il suo unico occhio, cieco andava a cercare di porre domanda laddove il cielo si era inarcato. E quindi questa cecità questa cecità che poi mi ha portato al parallelismo con tutta la vicenda sofoclea di Edipo, questa cecità è condizione di conoscenza per questo Paolo, il suo compagno senza morte, cioè che è questo Paolo che ha con sé già da allora, già dal 78, in questo libro, un compagno senza morte. Un compagno senza morte, cioè un compagno che è andato oltre la morte, che sa già o può già andare a domandare nel limite che è stato dato da sempre alla conoscenza umana e al sapere consueto, cioè al limite della morte, e ci va attraverso appunto questa sua possibilità di mancare e attraverso questa cecità posta all'inizio del libro, che oltre a richiamare Edipo richiama anche nella vicenda di prossimità con la vita e la morte come condizione conoscitiva la storia di Alilanti, che è il protagonista della nostra astratta commedia. E quindi ho seguito in tutto questo iter, oltre a tutto il discorso dei foglietti che vi dicevo, queste tre vicende intrecciate di Paolo, suo compagno senza morti, di Edipo, quello della tragedia greca e dunque del pensiero greco, e quella di Alilanti nella astratta commedia. Allora, Edipo, molto brevemente, per interessa per la sua cecità, che diventa condizione di conoscenza, che diventa condizione di veggenza, ma interessa anche in questo tema di questa sera perché l'Edipo conduce, diciamo, in Sofocle, dall'Edipo re all'Edipo a Colon, che è l'ultima tragedia a noi pervenuta di Sofocle, c'è un grosso cambiamento di questo personaggio di Edipo e anche, direi, probabilmente di tutta la dimensione tragica narrativa. Perché l'Edipo dell'Edipo re è un eroe che ha con sé il potere della conoscenza, cioè ha un'eccellenza conoscitivo-intellettiva e trae il suo potere dal saper conoscere, perché ha risolto gli enigmi che gli ha posto la Sfinge nel fatidico trivio, dove poi inconsapevolmente lui ha ucciso il padre, da cui poi tutta la lettura anche freudiana, ma che non è quella che ci interessa in prima battuta questa sera. Ci interessa invece di Edipo questa sua volontà di sapere, ci interessa questa sua capacità di conoscere e di risolvere gli enigmi, quindi rappresenta per noi questo pensiero greco e il suo fallimento. Perché? Perché con la sua volontà di conoscere o di sapere, con lo suo sfidare lo stesso indovino Tiresia, che non gli vuole rivelare la verità, tra l'altro Tiresia è cieco, quindi è un veggente cieco anche, e non vuole rivelare a Edipo la verità di chi sia in realtà l'assassino che lui sta cercando, perché Edipo sta cercando un assassino che è lui stesso, ma non lo sa, perché lui stesso ha ucciso suo padre senza sapere che era suo padre, e attraverso questa uccisione, che è avvenuta dopo che lui aveva risolto questi enigmi che la Sfinge gli aveva posto, è diventato re della città di Tebe. Però questa città vessa in terribili calamità che gli dei hanno mandato, perché c'è un impuro nella città, e quindi Edipo, come re, deve trovare questo impuro, che è lui stesso, ma lui non lo sa, e tutta la tragedia dell'Edipo re si svolge su questo doppio piano, no? Per cui c'è questa volontà di sapere che porterà Edipo alla sua rovina, ma rovina solo da un certo punto di vista, cioè la sua rovina perché ha la perdita di tutti i suoi privilegi e del suo stesso potere, perché egli dovrà poi mantenere fede all'impegno che ha preso di vendicare il morto e di punire il colpevole, e quindi punirà se stesso con l'esilio, che è una metafora della morte. Però in questo esilio, in questo errare, e qui poi è tutta la vicenda della seconda tragedia di Sofocle, cioè dell'Edipo a Colono, in questa perdita delle sue, diciamo, di tutti gli attributi precedenti, in questa cecità che Edipo stesso si dà come punizione e anche come unica possibilità di uscita dalla tragedia in cui si trova, egli arriva alla fine a trovare ospitalità, fortunati voi che mi ospitate, della commedia, Edipo arriva a Colono dove viene ospitato e sarà la salvezza per questa città, cioè sarà il genius loci benefico per la città che l'ha ospitato e morirà di una morte misteriosa come a Lilanti, di cui tutta la Ristratta Commedia, noi vediamo intessuta la vicenda di questa vita-morte, di questa domanda, di questa interrogazione sulla sua morte, come a Lilanti che arriva da un altrove, come si dice nel prologo, come la voce fuori campo dice nel prologo, perché la voce fuori campo nel prologo della Ristratta Commedia parla da un altrove e racconta di questo luogo dell'assenza, di questa dimensione dell'assenza che nessuno sa dove sia, che è prossima eppure così distante agli umani perché non vogliono vivere fino in fondo la crisi che permetterebbe loro di accettare la nuova condizione, e racconta anche di questa sofferenza che implicherà per colui che viene dall'altrove condurre o traghettare o rapportarsi punto a punto con questa specie in transizione affinché assenza possa essere più prossima, come poi dirà alla fine della Ristratta Commedia a Lilanti. E allora la morte misteriosa di Edipo, per tornare molto brevemente, è metafora di questo passaggio nell'aldilà, di questa perdita che dà una veggenza, di questa sparizione senza una reale poi sepoltura, anche se poi nella tragedia si parla anche di questo, ma si parla anche di questo nonostante si dica in altri luoghi che in realtà Edipo scompare misteriosamente lasciando sacra la città. Ci sono poi tantissimi punti estremamente interessanti perché come sempre tutto il campo in assenza dà una chiave di lettura nuova e quindi attraverso questo intreccio delle tre figure che vi dicevo, cioè di Paolo suo compagno senza morte, di Alilanti e di Edipo, tutto il mito edipico, non dal punto di vista psicanalitico, ma dal punto di vista del letterario, diciamo, della tragedia, della storia, della cultura, viene visto in altri termini. Ma ancora ci sono delle corrispondenze tra la tragedia e la commedia, la Ristratta Commedia, di termini anche e di puntualità di espressioni che hanno un interesse strepitoso. Insomma, lo stesso finale della tragedia, nell'ultima battuta, per fermarmi poi con questo, Alilanti alla fine parla di questo altrove, no? Quindi richiude il cerchio dell'inizio e di quell'altrove da cui proveniva la voce fuori campo, e dice assenza si è fatta più prossima e siamo forse più disposti a una prossimità all'enigma di questo atto che da sempre è già finito e nell'altro si è autogenerato. Quindi la Ristratta Commedia finisce non con una soluzione di un enigma, non quindi con l'affermazione appunto di questo pensare, diciamo, in affermazione della sua volontà di sapere, ma con una contiguità a un enigma, cioè con questa oscillazione, io leggerei, o assonanza con questo enigma di un atto già finito e che è ancora da cominciare, che non si sa neppure se sia avvenuto e che peraltro nell'altro si è auto-organizzato. E quindi questo io direi che è l'oltre o l'aldilà o comunque l'alternativa o la possibilità rispetto al pensare precedente, oppure anche la morte forse del pensare precedente, così come si diceva in alcuni foglietti del 91 sempre sulla morte del pensiero. E mi fermo.
Thank you. Quindi si può dire che l'enigma che Edipo si trova dove sciogliere sta un soffio al di sotto del suo cammino. E la tragedia sta nel mancato percorso di quell'interstizio micrometrico che permette pensare di porsi in un'altra posizione, di lasciar venire meno la volontà di sapere che appunto Edipo era stata condannata dagli dei come la più grave peccato, cioè la dismisura, voler sapere ciò che non è bene sapere, pensare di poter sapere tutto. E quindi questo soffio è la morte astratta, la morte in cui tutti si imbattono e ciononostante rimane ancora lì da scoprire nella sua forma di astrazione. E volevo percorrere e suggerire un'ipotesi un po' suggestiva e del tutto soggettiva di un altro modo di fallire del pensare umano che arriva a un soffio e poi si arresta. Sempre tenendo come riferimento, tanto per riuscire a intenderci, quello che molti di noi hanno visto alla commedia. La commedia, il passo dall'ascoltare al vedere, che il gesto è anche quello del vedere, oltre a quello dell'ascoltare e dell'azione, scenica o no. Allora, per esempio, dal punto di vista dello spettatore che vede la commedia e che riesce a vederla, ho trovato questa definizione, che il partecipare alla commedia è un vedere astratto con meraviglia la non cosa, vale a dire l'essere tolto dall'oggetto. Ed è questa quella specie di trans vuota di cui avevo parlato la volta scorsa, che è tale perché può consentire un attivarsi nella fattispecie del vedere e chiaramente non solo del vedere. Io sfrutterò il fatto di aver visitato qualche mostra in queste settimane per fare un'ipotesi, partendo da un appiglio che fino ad oggi non mi sarebbe neanche venuto in mente. L'indomani della scoperta della fotografia, famoso evento di cui avete già sentito parlare gli anni scorsi, Arago, che fu quello che presentò alla Camera dei Deputati francesi una relazione sulla fotografia di Daguerre, se era il caso che lo Stato francese si occupasse e promuovesse questa straordinaria invenzione. Arago era uno scienziato notevole della prima metà dell'Ottocento, un grande organizzatore culturale e anche un grande sperimentatore, costruì un apparecchietto, lo chiamava fotometro, che era una specie di antesignano degli esposimetri attuali. E fece un'osservazione, probabilmente influì in maniera spaventosa sul modo di vedere, che nella pittura si evidenzia in maniera emblematica. Lui prese questo fotometro, lo appoggiò vicino a un quadro, in un punto nero di questo quadro, e il fotometro indicava 1. Poi lo pose nel punto più chiaro del quadro e questo dava 90. E vabbè, questa è una questione di tara dell'apparecchio. Il fatto straordinario è che se invece questo fotometro veniva direzionato nella parte più scura dell'ambiente circostante, quindi non un quadro, questo dava sì uno nella parte più buia, ma 9.000 nella parte più illuminata. Questo dava l'indicazione ai positivisti del tempo, ma non solo, che la percezione umana è assai fallibile, che c'è una distanza enorme tra la percezione e quella che in ambito positivistico si poteva ben chiamare la realtà. E di questo si accorsero subito i pittori. Quel periodo in Francia, poi saranno anche chiamati da di lì a non molto impressionisti, anche oltre, si resero conto che una parte enorme della realtà sfuggiva all'occhio, in realtà, e i loro quadri non rappresentavano una parte infinitesima, questa completamente scappava via dai quadri, i tentativi del plein air, eccetera. Per cui il problema della luce diventa un problema capitale. Se non che seguire, come fece per esempio Monet, questo problema della luce evidenziato dalla fotografia, cioè da fare anche un distinguo, noi siamo ormai abituati da un secolo e mezzo di fotografia a vedere in modo fotografico. Quindi diciamo, vabbè, qual è la differenza tra la realtà, mutatis mutandis, e una fotografia. Invece lo straordinario scalpore che fece in tutto il mondo occidentale l'invenzione della fotografia rovescia questo causa-effetto. Cioè gli uomini si resero conto che la fotografia rendeva alcuni particolari infinitamente meglio di qualsiasi grandissimo artista. Nel senso che poneva all'evidenza dell'occhio ciò che l'occhio non aveva mai visto fino allora, non che non vedessi il particolare dell'acciottolato, come dicevano i primi relatori scientifici della fotografia. Chiaramente se uno avesse guardato l'acciottolato l'avrebbe visto. Fatto è che nessuno nella percezione era interessato all'acciottolato o all'umidità sul vetro e alle strane forme che questo assume. Allora, in artisti del calibro di Monet, questo, e non solo, Daubigny e altri, ma io prendo in considerazione l'aspetto che considerò Monet, è di inseguire questa luce, come si può renderla, come riportarla su questo quadro. Per cui, non sto a dire tutto il percorso della vita pittorica di Monet, ma arrivo solo verso la fine per poi agganciarmi ad altro. Ad esempio, a un certo punto Monet si mise a dipingere una serie sul famoso seno nel quale erano i covoni. Era semplicemente un covone tra quelli che si potevano trovare in ogni momento nelle campagne dell'epoca, che stava davanti a casa sua, quindi niente di particolare. Solo che questo scandalizzò parecchio, come vedremo, non solo la gente normale, ma anche artisti, anche tipi come Kandinsky, che invece poi furono folgorati proprio da questo quadro. Ed è curioso, nel catalogo della mostra di Monet, che c'è a Treviso, ci sia un paragrafo su questo covone assente. A un certo punto è un covone che si è smaterializzato, che non si riesce a più capire che è un covone. E non si capisce cosa voglia dire che uno dipinga un covone che si dissolve nella luce. Difatti, Monet, rispondendo a questi, che parlavano di questa strana mania di dipingere covoni, come poi sarà quella di dipingere il ponticello di Giverny, il famoso ponticello giapponese che pure nella sua ultima espressione sparisce, non si vede più, Monet diceva: quelli che dissertano sulla mia pittura concludono che sono giunto all'ultimo grado di astrazione e di immaginazione legato al reale. Sarei più lieto se volessero riconoscervi il dono, l'abbandono totale di me stesso. E il curatore di uno di quegli articoli del catalogo dice che ciò scrisse pensando alla scomparsa di se stesso dentro la luce infinita dei suoi dipinti. Citato anche un articolo, una frase di Pietro Citati quando tornò a Giverny nell'88, questo sul Corriere della Sera, dopo aver detto che Cézanne chiamava Monet l'occhio, l'occhio che poi divenne cieco per la cataratta, anche questo è curioso, per cui dipingeva solo con un occhio che non sapremmo dire cosa avesse visto, dal punto di vista della fisiologia pure semplice. Citati dice che Monet non è più rivale di Proust o di Debussy, ma di Empedocle e di Eraclito. Non si accontenta di cogliere i segreti della luce, risale molto più lontano, dove abitano le essenze e gli elementi. Allora conclude il curatore, uno dei curatori del catalogo, per cui tutto si dissolve e la presenza di sé è data solo dall'assenza, dai vuoti che continuamente si creano negli spazi tra le ninfee. Per cui chiamare impressionista Monet a questa fase è perlomeno riduttivo. Pensando per esempio all'altra serie delle cattedrali, della cattedrale di Rouen, dove si avverte che lui dipingeva una serie di decine di quadri riprese da un balcone nelle ore del giorno, nel tentativo di, diremmo noi, di smobilizzare, smaterializzare quella montagna di pietra che alla fine non appare più tale. Io ricordo aver visto a Berlino un quadro di Monet che secondo me è entusiasmante, pur essendo assai meno smaterializzato all'apparenza per la credibile forza della luce che si rifrangeva su questa cattedrale. Per cui Monet arriva a giustificare la critica platonica all'arte mimetica del pittore, quella di cui si parla nella Repubblica quando Platone dice che, anzi Socrate, che il pittore è ancor meno dell'artefice che fa il letto quando dipinge il letto, perché è un'altra imitazione, un'ulteriore imitazione, non coglie ciò che è l'idea di tutti i letti, che solo varrebbe la pena dipingere e che ovviamente dal punto di vista platonico non era di nessun pennello. E Monet, con la più serie dei covoni e del ponticello giapponese, dà perfettamente ragione a Platone. Questo lo dico forse a me stesso, mi entusiasma questo. Ma questo cosa vuol dire? Non è solo un fatto del solito grande pittore francese. Cioè, andiamo a vedere oltre. Kandinsky, anche lui a un certo punto andò a vedere questa serie di covoni, forse a Mosca, e questo è quello che disse Kandinsky: improvvisamente, per la prima volta, vedevo un quadro. Fu il catalogo d'esposizione a informarmi che si trattava di un covone. Trovavo pure che un pittore non aveva il diritto di dipingere in modo così impreciso. Sentivo confusamente che l'oggetto mancava al quadro e notavo con stupore e turbamento che il quadro non solo vi prendeva per mano, ma in più imprimeva alla coscienza un marchio indelebile che nei momenti sempre più inattesi lo si vedeva nei suoi minimi dettagli ondeggiare di fronte agli occhi. Per cui da questa visione del covone Kandinsky ne ebbe un'altra di un suo stesso quadro visto in un tramonto moscovita di traverso, un quadro incomprensibile, poi lo riconobbe come suo, e grazie a questa visione del covone si accorse che era davanti a un baratro. Quale? Un baratro spaventoso mi si apriva davanti. Con che cosa rimpiazzare l'oggetto? Come dar vita a un'arte priva di oggetto? Questo è il problema di Kandinsky. E l'altra mostra che c'è stata a Lugano sulla vertigine della non forma rende bene, già nel titolo, qual era il problema di quella serie di artisti, da Kandinsky a Pollock, che di provenienza diverse, nazioni diverse, in modo però sincronico, dovettero meditare su questa forma che non aveva più una giustificazione, non dico estetica, ma del vedere, cioè non poteva più essere vista. Era qualcosa di superato, qualcosa doveva sostituire, ma che cosa se non c'era più un oggetto, se la forma denotava l'impossibilità di ricreare un altro oggetto. Per cui questa mostra di Lugano si mettevano insieme vari pittori e artisti che tra l'altro non disdegnavano di trovare affinità anche musicali. Kandinsky che scopre Schoenberg, altri che si trovano in sintonia col bebop di Charlie Parker. E a questo punto di vista appare anche più comprensibile il fallimento, per esempio, di Fontana nelle tele bucate, quando il tentativo di trovare un superamento alla superficie del quadro, che ovviamente non ha più senso, cioè è del tutto riduttiva dinanzi al problema, perché l'unica cosa è passarci in mezzo. Ultima mostra che cito in questo percorso è quello di Picasso, dove secondo me la cosa migliore era un'altra serie, una sequenza di 15 disegni sul toro. Il toro per Picasso non era un animale qualsiasi, non solo perché rappresentava la Spagna, adesso ormai è un po' un'icona, ma all'epoca non lo era tanto, ma perché rappresentava anche la potenza tellurica della terra, rappresentava ciò che di possente sanguigno si agita dentro di noi. Ed è un tema ricorrente in diverse forme nei suoi disegni, soprattutto. E si parte da un disegno di un toro, e uno dice, ben disegnato. Dopodiché questo toro è smaterializzato prima nella forma, poi alla fine rimangono solo delle rette e dei segni rivoltati per cui delle corna rimane solo un segnetto. Alla fine di questa sequenza che si materializza la forma del toro, anche il toro, sono tre segni di cui si riconosce indubbiamente che quello è un toro, ma è un niente di toro, è sparito anche lui. E questo è secondo me sorprendente, perché non trovo che Picasso sia tanto incline a rimuovere le masse. Invece in questa serie di 15 disegni, che si possono seguire benissimo in sequenza, si arriva a un chiarissimo toro che è del tutto sparito. Allora, parlando di fallimento, manca questo interstizio e manca quello che Schopenhauer, questo fallimento dobbiamo fare, dobbiamo spararci, no? Secondo Schopenhauer rimarremo dentro ancora in questa volontà di vivere, non riusciamo a vivere ma ci spariamo perché vogliamo vivere meglio, invece no. Allora, cosa fa che... Schopenhauer dovremmo rispondere in un altro modo, che la sua esigenza di dover sottrarre la volontà di vivere è l'unica cosa che ci permette di superare questa coazione del voler più vita, del voler più cose, del voler più oggetto, e quindi riuscire a vedere forme dappertutto. Fine.